Zibaldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone.
E buon pomeriggio a tutti e bentornati qui sulle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Io sono Steven Forti e questo programma, già ormai lo sapete, va in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20. 91.4 FM a Barcellona e nell'area metropolitana barcellonese, in streaming all over the world, da Trento a Timbuktu, dal Kamchatka a Tripoli, da Treviso agli Ospitale degli Obregate e financo nella Tierra del Fuego tra l'Argentina e il Cile, dalla pagina web di Radio Contrabanda www.contrabanda.org. Vi ricordo anche che siamo su Facebook, ci trovate come Zibaldone Radio Contrabanda, e poi che sul nostro blog zibaldone.contrabanda.org trovate tutte le puntate di Zibaldone degli ultimi quasi 4 anni in podcast, le potete ascoltare e scaricare. Oggi una puntata ricchissima di ospiti, tra musica, storia, teatro, attività, concerti, tante tante cose, tante sorprese. Cominciamo subito però con un po' di musica. Perché? Perché martedì scorso, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, è venuto a suonare a Barcellona questo signore qui.
Una giornata al mare, solo e con mille lire, sono venuto a vedere quest'acqua e la gente che c'è, il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore, cadono sulla mia testa le risate delle signore, guardo una cameriera, non parla, è straniera. Due balle ad un tizio seduto su un'auto più in là, un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità, e laggiù sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo, chissà, bambini gridare, palloni danzare, tu sei rimasta sola, c'è Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse di una fotografia, lontano dal mare, con solo un geranio e un balcone, ti splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare stelle lontano dal mare, e l'epoca mia è la tua, e quella dei nonni, vissuta negli anni a pensare, una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse di una foto. fotografia lontani dal mare, con solo un geranio e un balcone.
E gli applausi per Paolo Conte, una giornata al mare, ci sono stati fortissimi anche lo scorso martedì 11 novembre qui a Barcellona, all'Auditori di Barcellona. Paolo Conte ha dato un concerto davvero davvero meraviglioso, e la versione live a pianoforte e voce di questa Una giornata al mare è stata davvero davvero un momento unico. E dopo Paolo Conte però abbiamo avuto altri artisti italiani che si sono esibiti qui a Barcellona. Proprio ieri sera c'è stato un concerto, quello di Vittorio Cane e Dejan e l'Orso Glabro, Dejan in solitario non accompagnato dalla band, all'interno del festival Così di Amilcare. E oggi Vittorio Cane e Dejan Martinelli saranno tra poco qui a Ziballone, sono già qui fuori nel nostro salone di Radio Contrabbanda sopra la Plaza Real di Barcellona. Ci saranno nella seconda parte del programma, nella prima invece avremo molti ospiti e una programmazione davvero interessante, una tematica molto interessante. Ci sarà con noi lo storico Giuseppe Aragno, l'attore Alfredo Giraldi, che da Napoli sono venuti a Barcellona per alcune delle attività della settimana Altra Memoria, la settimana di Altra Memoria organizzata dall'associazione Altra Italia in collaborazione con tante altre associazioni, con tanti spazi, con alcune istituzioni. Ci sarà uno spettacolo domani dedicato a Radio Libertà, questa sera un incontro alla Libreria delle Nuvole, la prossima settimana tante altre cose. Ce ne parlerà anche Ida Mauro di Altra Italia, ma tra poco. Prima abbiamo il tempo ancora per un po' di musica, una nuova uscita musicale che ci arriva dall'Italia, in concreto dalla Romagna, la Romagna del Banzo, che arriverà anche lui a breve qui a Ziballone, e una novità molto bella, perché è un progetto che si chiama Radici, lui è Franco Beat, è uscito esattamente un mese fa, il 14 ottobre, e tutti i testi di questo disco, che si chiama Radici appunto e esce con il nome Franco Beat, e Franco Naddei si chiama l'artista che l'ha portato avanti, oltre ad artista e produttore, ha un sacco di progetti molto interessanti. Vi consiglio di dare un'occhiata alla sua pagina web www.francobeat, beat scritto logicamente all'inglese beat.net, o anche un'altra pagina collegata www.cosabeat.com. Ma ve ne parlerò dopo. Andiamo a sentirci una canzone perché merita assolutamente. Solo vi voglio dire una cosa prima che ascoltiate questa canzone: tutti i testi di questo disco, tra cui anche la canzone Pillole che ascolteremo tra pochi secondi, sono stati scritti dagli ospiti della residenza per disabili mentali Le Radici, da qui il titolo del disco, di San Savino a Riccione. Andiamo a sentirci questa canzone e rientriamo in onda tra pochissimo.
Pillole magiche, pillole di chi è fragile, di chi non ha una vita facile. Entumin, 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 mi fai diventare il sangue acqua e la mia vita si annacqua. Le gambe son pesanti e stanche e mi sdraio sulle panche. Pillole magiche, pillole di chi è fragile, di chi non ha una vita facile. Mi fai dormire, mi fai rilassare, così posso sognare tutto quello che mi pare, andare dove mi pare. Pillole magiche, pillole di chi è fragile, di chi non ha una vita facile. The packing, 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 the packing. Non sono più sull'altalena, ma sono immensamente serena, come una falena che non muore nella notte piena. spirito fisico rigido, stomaco acido, pillole magiche, siete perfette. Chi è costretto a prenderle ha la mente bollente, il cuore battente. Chi è costretto a prenderle ha la mente annebbiata, ha la mente stregata, il cuore battente. Siete magiche, 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 magiche. Siete 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 magiche, magiche, magiche.
Pillole si chiama questa canzone, l'album si chiama Radice, lui è Franco Beat, è uscito proprio un mese fa, ve lo ricordavo poc'anzi. Ma tra poco andiamo a sentirci un'altra canzone di questo disco, perché trovo questo progetto davvero interessante. Ve lo racconto un po'. Ci troviamo a Sant'Arcangelo di Romagna, in una ex bottega di un fabbro, un luogo davvero suggestivo. Durante un concerto di Franco Beat e il suo progetto su Gianni Rodari, una ragazza si avvicina e gli dice: tu sei abbastanza fuori per fare qualcosa con noi. Ah, grazie, ma noi chi? Risponde. Comincia a raccontare la ragazza che lavora con dei matti in una struttura di residenza per disabili mentali a San Savino. La residenza si chiama appunto Le Radici, nelle colline di Riccione, dove stanno cercando di scrivere dei testi per delle canzoni che vorrebbero mettere in musica. E da qui parte questo progetto. Quindi sono state scritte queste canzoni sono state messe in musica da Franco Beat e ne è nato questo disco. 2 anni di lavori dove si sono scambiati testi, canzoni, voci registrate, manipolate, mondi surreali, idee. Anni in cui si è costruito un rapporto intenso, tanto da lasciare traccia nei testi stessi delle canzoni, che a tratti sembrano un diario di questa storia che ha per protagonisti questi poeti inconsapevoli. Sono 14 canzoni, non c'è solo Franco Beat tra gli artisti, ma ci sono altri amici con cui Franco Naddei aveva già collaborato, come Giacomo Toni, come Moro, artisti che tra l'altro abbiamo già presentato qui a Zibaldone, ne abbiamo parlato spesso, come Sacri Cuori e John De Leo. È un progetto molto bello, vi ricordo ancora la pagina web www.francobeat.net o anche www.cosabeat.com. Molto bello e molto interessante. E quindi ci andiamo a sentire un'altra canzone, una canzone dal titolo, visto che siamo in Romagna, un po' particolare, si chiama Belluno, però insomma tutto ciò che è particolare e surreale in questo disco, insomma, ma forse è la normalità ed è una delle bellezze di questo disco. Franco Beat, Radici, Belluno.
Pronto, pronto, pronto.
C'era una volta un matto, e questo è un fatto.
L'ambulanza, ragione.
Andava in bicicletta in una strada stretta, e qui incontra una donna strana che non era una puttana.
Mi è ricresciuto il testicolo destro, perché a fare tanti sacrifici.
Cresce.
Ma era mezza svestita, e così vuol restare tutta la vita. Lui faceva espressioni strane, sembrava una tigre delle specie africane.
No, no.
Occhio! La tigre mangia l'uomo. Aveva le orecchie come un elefante, ma era sempre tutto pimpante. Occhio! L'elefante è un gigante. Insieme davano i numeri in mezzo alla strada. Medici, infermieri e carabinieri li prendono come al solito con quelli di ieri.
portano in manicomio.
Ah, che due palle.
In manicomio danno fastidio, ma gli danno ugualmente il sussidio. Scherzi a non finire,
gli otto tubi di narciso,
e con questo ho altro da dire.
La gioia, la gioia, sono contento.
Se lo vuoi se lo vuoi sentire, avrei un successo strepitoso.
Il manicomio diventa una barzelletta, e tutti parlano strofetta. Tutti ridono e scherzano, sia pazienti e professori e dottori, luminari e primari. I matti guariscono e vanno in pizzeria, i medici che non hanno più da guarire nessuno.
Speriamo che duri così.
Franco Beat, Radici, il titolo di questo disco, Belluno questa canzone, un progetto molto bello, magari durante la trasmissione, se avremo occasione, vi presenterò, vi farò ascoltare un'altra canzone di questo bel disco. Ma sono già qui con noi in studio i primi ospiti di questa puntata del 14 novembre di Zibaldone, e ve li voglio presentare. Ma prima di presentarveli comincio con la prima ospite, che è un gradito ritorno a Zibaldone e con cui insomma parleremo di tante cose quest'oggi. Ida Mauro dell'Associazione Altra Italia. Ida,
buon pomeriggio. Salve,
buon
grazie,
pomeriggio,
Steven.
E bentornata a Zibaldone.
Grazie, grazie, è un piacere tornare.
Eri stata con noi a luglio, il 18
luglio, 18 luglio,
uno sì. Speciale Altra Italia, Altra Memoria. Avevamo parlato di tante cose insieme a te, a Guido Ramellini. E una di queste cose, tra l'altro, che si era detta un po' a un passante, ma insomma, speriamo di poter organizzare uno spettacolo teatrale a Barcellona legato alla storia che ci avevi raccontato in quell'occasione.
Sì. Infatti rimando agli ascoltatori, fra l'altro, al podcast di quella puntata del 18 luglio, in cui praticamente si parla con più attenzione di molti temi a cui farò riferimento oggi, perché ci eravamo proprio lasciati a fine puntata rimandandoci a un possibile evento autunnale che è veramente un piacere poter annunciare stasera, cioè uno spettacolo dedicato alla famiglia Grossi, di cui avevo raccontato la storia in quella puntata. Famiglia Grossi è una famiglia di antifascisti, su cui non aggiungo altro, perché sia sullo spettacolo che sulla famiglia ci parleranno gli altri ospiti di stasera. Lo spettacolo, fra l'altro, apre una serie di attività che abbiamo chiamato la settimana dell'altra memoria, settimana d'altra memoria, dal 14 al 21 novembre, fra l'altro solcando date importanti come quella dell'anniversario del 20 novembre, che è la morte di Franco.
E anche di Durruti. José Antonio Primo del Rivera. 20 novembre per la Spagna.
20 novembre è una data fatale.
Attenzione cosa succederà nei prossimi anni, perché insomma...
No, fra l'altro, parlando con Giuseppe Aragno, c'è una foto della famiglia Grossi che li inquadra proprio il momento dei funerali di Durruti a Barcellona. Tra le poche documentazioni fotografiche della famiglia a Barcellona c'è proprio questa foto in uscita, proprio importante, la famiglia in questa occasione pubblica un gran funerale.
Ida, ma visto che l'hai nominato, insomma, almeno lo salutiamo e dopo gli passiamo con calma la parola. Giuseppe Aragno, storico, ormai già la seconda volta come minimo a Barcellona recentemente attraverso Altra Italia, benvenuto a Zibaldone a Barcellona.
Vi ringrazio, sì, intanto mi presento, sono io Giuseppe Aragno, colpevole certo. Di tutto, sono io. Vi ringrazio molto per avermi voluto qua stasera. Io appartengo a una generazione di storici che è in via di estinzione, insomma, e in genere viene criminalizzato. Si chiamano storici militanti, di quelli che oltre a farla, a scriverla, la storia, provano in qualche modo a scrivere quella che verrà, insomma.
Assolutamente, infatti tra l'altro già passiamo a annunciare la prima attività di questa settimana dell'Altra Memoria. Dopo Zibaldone di corsa andremo alla Libreria Italiana Le Nuvole a Grassia per il primo incontro, che è proprio un incontro insieme a te, Giuseppe, sì. È legato al tuo ultimo libro. Ida, ce ne vuoi parlare tu, ricordare anche un po' tutte dove, quando?
Sì. Adesso farò un breve riferimento e poi passo la parola a Giuseppe. Il primo appuntamento è proprio stasera alle 8:30 alla libreria Le Nuvole, una chiacchierata intorno al libro recente di Antifascismo e Potere, Storia di Storie, edito da Bastoggi, pubblicato nel 2012, ma con tante storie di cui raccontare, perché fra l'altro sono storie che ci introducono ai discorsi che sono oggetto della settimana dell'altra memoria, cioè storie di figure di antifascisti che scavate, recuperate, a cui Giuseppe Aragno ridà vita, e che ci interessano proprio perché fanno parte delle diverse, moltissime voci di un antifascismo di cui non è rimasta memoria nella grande storia. E fra questi, per esempio, c'è la famiglia Grossi a cui ha dedicato lo spettacolo di sabato 15 novembre alle 6, uno spettacolo gratuito al teatro del centro civico Cocera Sborrell, fra l'altro un centro civico che è proprio specializzato nell'attività teatrale.
Quindi sul parallelo, quindi
sì,
il metro è proprio
Metro Poblesec, guarda, 100 metri dall'uscita al Parlamento, se non mi sbaglio, è la Metro Poblesec. E lo spettacolo sarà alle 6, avremo anche la presenza, fra l'altro, degli ultimi eredi della famiglia Grossi, Silvia Grossi, che ci accompagna anche stasera qui, e sarà un momento che già si prevede particolarmente emozionante, perché finalmente potremo dare un omaggio a questa famiglia e raccontare come gruppo di antifascisti italiani a Barcellona questa famiglia che ci ha preceduto più di 70 anni fa. Continueremo con la settimana dell'altra memoria martedì 18 novembre al Casal de Barri, Pou de la Figuera, con un appuntamento alle 7 dedicato alla figura di Umberto Tommasini, vita un anarchista,
di cui avevamo parlato anche proprio qui a Zibaldone un paio d'anni fa, insieme all'autore di una biografia scritta già negli anni 70-80 in italiano, poi sì, ripubblicata in Italia, tradotta e pubblicata un paio d'anni fa in Catalogna, e ora
e adesso pubblicata finalmente in castigliano
e quindi con Claudio Venza, che ci tengo a salutare, che magari ci sta anche ascoltando da Trieste.
Sì.
E sarà un bell'incontro, perché oltre alla presentazione del libro, dell'edizione spagnola del libro, ci sarà anche la prima spagnola di un bel documentario sulla vita di questo davvero militante politico, attivista, una persona insomma impegnata politicamente come pochi, che è stato Umberto Tommasini.
Infatti sarà, il documentario si chiama An Anarchist Life, lo presenteremo con sottotitoli in spagnolo, e saranno anche presenti alcune persone che hanno lavorato alla realizzazione del documentario, e anche lo stesso Venza parteciperà via Skype probabilmente al dibattito, che si prevede un dibattito particolarmente aperto, cioè prevediamo la proiezione e poi un dibattito sul libro e sulla figura di Tommasini, che possa nascere proprio dalle curiosità nate proprio dalla proiezione del documentario dei vari spettatori.
Certo, perché Tommasini, ricordiamo, aveva partecipato con gli antifascisti italiani alla guerra civile spagnola, quindi insomma la sua vita era passata anche da Barcellona, quindi insomma per la comunità italiana di Barcellona, ma non solo, come tutte queste attività. Ricordiamo questo martedì 18 novembre alle 6?
Alle 7 al Casal de Barri Pou de la Figuera, che sarebbe a Carrer Sant Pere de Mesbach 70. Fra l'altro è una figura Tommasini, così come Grossi, che interessa al gruppo Altra Memoria, perché all'interno di queste figure di antifascisti tra Catalogna e Italia, che ci permettono proprio di costruire queste memorie transnazionali, per dire una parola un po' alla moda, o comunque condivise, particolarmente utili anche per vedere le contraddizioni della memoria dell'antifascismo e per leggere alcuni fenomeni odierni di politiche della memoria e di come se ne parla di questi temi. Fra l'altro la settimana successiva sarà proprio dedicata a questi aspetti, attraverso la presenza di Filippo Focardi, uno storico di Padova, dell'Università di Padova, che praticamente è stato particolarmente noto in Italia per il successo che ha avuto il suo recente libro pubblicato alla Terza, che è Il cattivo tedesco e il bravo italiano e la rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale, in cui proprio si parla della costruzione di un'identità dell'Italia in guerra, come dell'immagine proprio del soldato italiano come il buon soldato, tutto costruito intorno poi allo stereotipo degli italiani brava gente.
Esattamente.
E che è costruito anche a rovescio sulla costruzione del tedesco cattivo, e in questo gli italiani sono quasi sempre assolti, e questo fa sì che sia particolarmente difficile parlare dei crimini di guerra dell'Italia fascista e dell'Italia in genere. E su questo proprio noi attacchiamo il nostro discorso, che è quello di fare delle settimane dell'altra memoria delle settimane di sostegno della nostra campagna di denuncia dei bombardamenti realizzati dall'aviazione legionaria durante la guerra civile come atti di crimini contro l'umanità. E, attualmente la denuncia denuncia che è stata aperta al Tribunale di Barcellona è in un momento di stasi, ha proprio bisogno anzi di essere sostenuta sia dalla Catalogna sia dall'Italia per far capire che c'è interesse per portare avanti questi discorsi di memoria.
E a questo proprio è dedicata anche la chiusura della settimana di Altra Memoria, esattamente tra una settimana, venerdì prossimo.
Sì, a questo è dedicato in particolar modo l'evento del 20 novembre all'Università Pompeo Fabra. Qui sarà presente fra l'altro anche Jaume Asens, che è uno degli avvocati insieme a Newton Bozzi che sostiene, che ci ha aiutato nel presentare la denuncia contro gli aviatori. A questo incontro, che ha proprio il titolo L'Allemagne Dolente, gli Spons Italiens, gli Spagnols, in cui si parla proprio della costruzione di questa memoria italiana e spagnola nel secondo Novecento, basata proprio sull'assoluzione e sulla colpevolizzazione solo dei tedeschi, e infatti è proprio sulla memoria dei totalitarismi e las identitas nationales. È un'attività in cui saremo ospitati dal Alfonso Aragoneses, che è un professore di storia del diritto dell'Università Pompeo Fabra, e cui appunto sarà presente Filippo Focardi, ma anche uno storico dell'Università Autonoma di Barcellona, conosci bene, Xavi Domènech, e poi appunto ci sarà Jaume Asens a presentare il nostro caso. I casi invece in generale dei crimini di guerra italiani saranno trattati nell'ultimo evento, che è una conferenza al liceo italiano a Malvi del passaggio Mendes y Vigo. È un atto pensato in parte per gli studenti, ma in realtà aperto a tutti. Questa conferenza avrà luogo alle 5 del pomeriggio del venerdì 21 novembre, e sarà proprio una conferenza in italiano.
E quindi la prossima settimana, esattamente. Quindi sì, insomma, si chiude il circolo da un venerdì all'altro. Sì. Settimana dell'Altra Memoria, quindi dal 14 al 21 novembre.
Per altre informazioni, in ogni caso, rimandiamo alla nostra pagina web di altraitaliabcn.org e soprattutto al nostro Facebook, altro che ci trovate semplicemente cercando al nome di Altra Memoria. E abbiamo inoltre materiali sulla denuncia e altre informazioni, la pagina web altramemoria.org.
È perfetto, grazie Ida.
Grazie,
abbiamo spiegato bene tutto quello che ci sarà da questa sera fino a venerdì prossimo qui a Barcellona. Tantissime cose, l'avete capito bene, ma innanzitutto voglio anche presentarvi Giuseppe, l'abbiamo già salutato. Salutiamo anche Alfredo Giraldi, attore, anche lui arriva da Napoli, è a Barcellona in questi giorni, in concreto per lo spettacolo di domani che entra all'interno di questa settimana dell'Altra Memoria. Alfredo, benvenuto a Zibaldone.
Benvenuti a voi, buon pomeriggio a tutti quanti. Sì.
Sentiamo subito che sei attore, eh?
Ah, grazie.
Questa voce tedelata, come si direbbe in Tierras de Castilla, no?
Sì, ti ringrazio. Niente, siamo qui, siamo innanzitutto emozionatissimi di trovarci qui. Quando abbiamo realizzato il nostro lavoro un paio d'anni fa, parlo a nome anche degli altri miei due compagni della compagnia La Carrozza d'Oro, Luana Martucci, che è con me in scena e che è anche la regista dello spettacolo, e Pasquale Napolitano, che notoriamente nei nostri spettacoli è lui il regista, ma questa volta l'abbiamo tenuto un po' fuori, ci fa da tecnico, ci fa da supporto morale, in alcuni casi ha fatto da presentatore, anche se molte cose poi le ha montate lui nel momento in cui abbiamo portato in scena lo spettacolo. Niente, siamo emozionatissimi di essere qui.
Infatti, domani alle 6 alle Cocciera Sborrell. Ma e su questo, quindi, così vi chiamo in causa entrambi, anche te Ida, insomma i microfoni sono aperti per tutti. Radio Contrabbanda è in un certo senso la Radio Libertà del 2014 per molti versi, insomma nel limite del possibile, delle nostre possibilità e delle difficoltà che sempre hanno le radio libere. E appunto parliamo di Radio Libertà, una storia che ha avuto luogo a Barcellona negli anni della guerra civile, tra il 1936 e il 1939, ma in concreto soprattutto nel primo biennio, nel primo anno anzi, diciamo così, della guerra civile, prima dei fatti del maggio del 37. È una storia che vi unisce due dei nostri ospiti qui, in realtà ci unisce tutti perché siamo qui per parlare di questo, ma in questo progetto dello spettacolo teatrale di Radio Libertà, appunto Giuseppe Ragno ha scritto la storia della famiglia Grossi, e in cui Radio Libertà è una parte importante, un momento decisivo, emozionante in tutti i sensi. E Alfredo, tu hai collaborato con Giuseppe per mettere in scena questo spettacolo, uno spettacolo che a Napoli è già stato visto, in Italia,
sì,
e adesso arriva finalmente anche a Barcellona. Mi piacerebbe che raccontaste ai nostri ascoltatori un po' com'è nata questa idea di mettere in scena questo spettacolo e di parlare di questa storia, perché come sappiamo parlare di queste cose non è mai facile né in Italia né in Spagna.
Molto semplice, inizio io, Giuseppe, se vuoi. Quindi, è iniziato da un incontro quasi fortuito tra me e Giuseppe, cioè un'amicizia in comune, ci ha presentati, io in quel periodo insieme ad un altro ragazzo, meglio un altro attore, dovevamo fare un lavoro sulle quattro giornate, un'amicizia in comune con Giuseppe ci dice, guarda c'è Giuseppe Aragno che è uno storico, si occupa in particolar modo di quel periodo storico, quindi potete rivolgervi a lui, e lui ci raccontò una serie di storie il giorno che ci incontrammo, ricordo che nel momento stesso in cui lui parlò dell'esperienza di Carmine Cesare Grossi e di tutta la sua famiglia, quindi dell'esperienza di Radio Libertà, io colsi degli aspetti in tutta la storia, da un punto di vista, diciamo così, proprio della bellezza e della tragicità della storia in sé, che non mi potevano non far pensare all'idea di mettere su uno spettacolo. Tanto che subito dopo che incontrammo Giuseppe, dissi a questo Maurizio, guarda, io ho intenzione di farci uno spettacolo, visto che tu non hai nessuna idea di prendere in considerazione questa storia, perché la trovo straordinaria. E ne parlai con la regista, con Luana Martucci, e a distanza di quasi un anno, venne poi, è stato realizzato, è stato montato su una struttura, se vogliamo, di teatro-narrazione in un certo modo. E
che cosa si racconta? Anticipa un po' anche i nostri ascoltatori?
Ti anticipo giusto qualcosa qui e lì. Noi abbiamo voluto innanzitutto sottolineare due aspetti. Partiamo da Renato. Quando Renato arriva a Napoli, la storia inizia così. Anche perché
Renato Grossi
inizia,
sì, inizia dalla fine, in effetti inizia da quel punto, perché per una serie di motivi noi abbiamo avuto modo di riscontrare una serie di, non sapevamo in qualche modo cosa, c'era tantissime cose da dire, allora abbiamo voluto partire, nel momento in cui abbiamo fatto la stesura del testo, dall'esperienza di Renato, dalla sua tragica esperienza, se vogliamo, cioè da come parte e come poi purtroppo finisce tutta la storia, non vi dico però come finisce in questo senso, per chi lo sa o meno, e quindi siamo partiti da lì. Da lì siamo partiti e abbiamo analizzato degli aspetti fondamentali. Nel primo caso in cui Renato si presenta davanti al commissario Caprio con un foglio in mano nel quale si dice che il giovane antifascista lì presente è un pazzo da ricoverare. E noi partiamo, facciamo una piccolissima parentesi ed elenchiamo una serie di personaggi che hanno avuto la stessa sorte in qualche modo. Teresa Pavanello e tanti altri e così via. Poi arriviamo ad una parte centrale dello spettacolo, partendo dalla storia di Carmine Cesare, di quello che ha subito, del suo andare in Argentina, perché è arrivato un punto in cui lui rischia di essere ucciso. Lui rischia di essere ucciso e si salva grazie al cocchiere che lo accompagnava ogni giorno a casa. Cioè, questo cocchiere, non so che nome abbia, che faccia abbia mai avuto, però immagino questa figura che sta lì, un po' sornione, ad un certo punto vede questo strano movimento di gente lì fuori al tribunale e con un cenno degli occhi dice all'avvocato di salire subito in carrozza e via, e scappano verso casa. Quindi infatti anche nella resa, nel racconto, l'abbiamo immaginato così. E poi da lì quanto Radio Libertà abbia influito sulla formazione di tante persone in Italia che poi hanno abbracciato la resistenza. Anche di figure che potevano sembrare lontane da tutto questo, anche figure che erano proprio dei perfetti sconosciuti anche per le autorità della polizia di allora.
E quindi come Radio Libertà, come in realtà un fattore di coscienza critica, esatto, verso un regime,
esatto,
in cui molti italiani stavano vivendo magari senza rendersi conto,
sì,
e
sì,
potendolo comparare, magari essendoci nati, logicamente anche queste sono questioni sempre da tenere in conto, verso anche sulla formazione politica di molti giovani dell'epoca.
Esatto, esatto.
Volevo coinvolgere Giuseppe. Giuseppe, tu hai raccontato in questo bel libro Antifascismo e potere, storia di storie, che di cui parleremo tra l'altro tra due ore esatte, a dire la verità, alla Libreria Italiana alle Nuvole, della famiglia Grossi, quindi da Napoli all'Argentina, dall'Argentina in Belgio per lottare con la Repubblica Spagnola, dal Belgio appunto per difendere l'Europa dal fascismo, fino a Barcellona, sui vari fronti di guerra, nella retroguardia barcellonese, poi la fuga in Francia, da lì i campi di concentramento, le violenze, le torture, la miseria, la povertà, le carceri, il confino, il carcere fascista, una vita, delle vite, meglio dire, perché parliamo di una famiglia che appunto sono emblematiche della quotidianità della lotta antifascista e delle sofferenze delle persone che hanno lottato per degli ideali. Ma tra l'altro nel tuo libro tu non parli solo della famiglia Grossi, ma di tante altre storie che in genere non sono conosciute.
No. storie che in genere non sono conosciute. Devo dire che quando tu dicevi oggi questa mi sembra la radio libertà, non lo dico in senso retorico perché è una delle cose che odio, però per uno che viene dall'Italia d'oggi, che vive nelle condizioni in cui vive l'Italia oggi, una democrazia svuotata di ogni contenuto, che sostanzialmente ripropone percorsi che sono stati invece tragici, a me veramente fa la sensazione molto emozionante e anche molto triste, devo dire, di qualcuno che viene a parlare di un passato che rischia di diventare presente. E, d'altra parte, il libro che ho scritto, libro molto faticoso, poi se avrò il tempo ti spiegherò perché, che è un libro che prova a recuperare la memoria degli esclusi, ha posto innanzitutto a me il problema di includere e di escludere, cioè una delle cose più difficili che io ho vissuto raccontando queste storie era il perché io poi diventassi arbitro piccolo piccolo nel mio piccolo potere di raccontarne una invece che un'altra. Poco fa Silvia, la figlia di Ada Grossi che è qua con noi, mi chiedeva di ricordarne uno che loro hanno conosciuto molto bene e del quale io non ho potuto parlare nel libro. Si chiamava Giuseppe Sallustro, Peppino lo chiama lei perché l'ha conosciuto di persona, un combattente di Spagna ferito durante la guerra civile spagnola e poi di fatto cancellato dalla storia, cancellato lui come tutti quelli di cui io ho parlato. E quello che è, ti pone la domanda più inquietante, che è poi la domanda che ha reso questo libro difficile da essere digerito anche per buona parte dei nostri colleghi storici, caro Fatti, è il fatto che la faccenda della rimozione non si ferma agli anni del fascismo e che la rimozione, quella vera probabilmente, comincia dopo il fascismo. La famiglia Grossi, della quale poi noi parleremo più di altri, è certamente da un punto di vista narrativo, da un punto di vista culturale, storico, qualcosa di emblematico, perché cinque persone che da una città come Napoli partono per andare via dall'Italia fascista, ritornano nell'Europa che praticamente si apre a una guerra tra fascismo e antifascismo e poi quella che sarà la seconda guerra mondiale, e pagano prezzi altissimi, sono di per sé qualcosa di emblematico di che cosa è innanzitutto un'idea di politica che noi abbiamo perso. La signora Grossi, che vive, tra l'altro, devo dire vergognosamente vive per gli italiani, perché vive dimenticata, assieme al fratello che in Spagna ha combattuto, mentre abbiamo in circolazione una quantità enorme di falsi eroi, la signora Grossi ha la risposta, ma perché l'avete fatto? Fin quando ha avuto la lucidità che aveva fino a qualche tempo fa, ti rispondeva e che altro avremmo dovuto fare? E questa è la politica. E avevamo queste idee e le abbiamo difese. Cioè un'idea di politica che non ha nulla a che spartire col potere e che a me ha posto immediatamente la domanda: se io nel mio piccolo potere di studioso sto scegliendo i Grossi e non Sallustro, che cos'è il potere? E che cos'era il potere repubblicano nel momento in cui qualcuno scientemente ha deciso che bisognava raccontare un pezzo di antifascismo e dimenticare l'altro? E a me, diciamo, storico di formazione marxista, mi si sono poste improvvisamente una serie di domande dolorose. Cioè io appartengo a una generazione che ha lottato, ha fatto grandi lotte, immaginando di conquistare il potere per cambiare il mondo. Arrivati alla vecchiaia, alla mia età, io mi domando se non siamo stati battuti proprio perché pensavamo di conquistare il potere. Cioè è il potere il problema grande che pongono le biografie. Sono 8 di un libro che non è mai finito, nel senso che il libro ha avuto una storia molto dolorosa. Doveva essere un libro non scritto, cioè avrei dovuto scrivere delle biografie per una rivista di storia. La prima che scrissi, di un anarchico avanguardia, ognuno di loro meriterebbe una trasmissione a parte probabilmente.
Certo, sì.
Il fatto è che a un certo punto il direttore della rivista, che ora non c'è più, mi disse: ma è un peccato farne uscire uno ogni sei mesi, questo sarebbe un bel libro. Io avevo una marea di materiali che mi erano rimasti là sulla scrivania per un libro precedente e cominciai a scrivere queste biografie. E a mano che le scrivevo mi si poneva il problema grande, che poi è quello che credo ponga il libro: perché sono spariti dalla storia e qual è il rapporto tra il potere, la sparizione e la militanza quando noi ci ribelliamo, e che cosa succede quando chi si è ribellato vince e diventa potere. Nel momento in cui chi vince, io li ho chiamati l'utopia, ma l'utopia serve alla storia, e perde la partita quando diventa ragione di Stato, potere.
È un nodo gordiano questo, e il titolo del tuo libro credo che lo rappresenta bene nella sua semplicità, antifascismo e potere. Facciamo una piccola pausa musicale, che tra l'altro non è una pausa musicale a caso, perché ci è arrivata proprio oggi, mi è stata mandata da una cara amica, una cantautrice catalana, Rosso Sala, una nuova canzone che ha fatto parte di un progetto presentato al Festival Barnasanz del 2014, che si chiamava Collectiu Brigada Intergenerational, e faceva logicamente richiamo anche alle brigate internazionali che avevano lottato con la Repubblica nella guerra civile spagnola. E questa canzone che ha proposto Rosso Sala si chiama Mare Men Vagia França, cioè Mamma me ne vado in Francia, e racconta la storia di una ragazza che se ne va in esilio quando ormai Barcellona è stata conquistata dalle truppe del franchiste, e abbandona quindi la sua terra per andarsene in esilio in Francia. Una canzone davvero bella, e insomma ci sta a pennello in questa chiacchierata, anche perché in fin dei conti è la stessa storia della famiglia Grossi, che dovette abbandonare Barcellona quando ormai la Catalogna cade nelle mani dei franchisti, e cercare un'altra vita in Francia, purtroppo senza molta fortuna. Andiamo a sentirci questa bella canzone di Rosso Sala, eccola qui.
Deixo la mar enrere i al davant els camins de la muntanya. M'espera un llit fet d'esbarazers. La guerra m'ha robat un fill i a canvi tot un poble m'acompanya. S'eleva el nostre crit al cel i si cuida de tots, jo me'n vaig a França. No m'esperis, mare, s'està fent fosc. Jo me'n vaig a França. S'obre la porta dels veïns, aquí teniu per tot jaç el fang i per tota manta l'esperança. Si és que encara us en queda quan escolteu qui són aquests salvatges. Però roja és la sang que tots per igual ens recorre les venes, i baixa riuades fins la mar s'enfonsaran totes les preses. I jo em pregunto, ens espera a la següent parada. El tren desfila, mare, i llença el vent el que la mort li mana. La tarda quan cau el sol s'hi ha enlairat per damunt dels teus records. Pensa que els nostres fills s'abracen en un llit de flors i marbre. Prepara't per parir un nou món. I mare, dóna'm riure, que estem en guerra. Dóna'm riure, mare, que l'arma darrere que ens queda és un gran somriure.
Cantando per non dimenticare, queste sono le ultime parole di questa canzone, davvero bella, di Rousseau Sala. Si pubblicherà, credo, a breve, insomma, vi terremo informati. Ma abbiamo ancora una decina di minuti qui insieme a Ida Mauro di Altra Italia, a Giuseppe Aragno e a Alfredo Giraldi. E vi volevo domandare, stavamo parlando fuori onda un po', in realtà, mentre ascoltavamo questa canzone, sul vostro incontro. Qualcosa ci hai detto prima tu, Alfredo, quindi invece Giuseppe, tu ci dicevi, insomma, che Alfredo, quando l'hai conosciuto, ti ha domandato riguardo alle quattro giornate e tu all'inizio ti sei un po' arrabbiato.
No, mi sono arrabbiato perché, cioè, diciamo, io pensavo ma perché questo riduce tutto alle quattro giornate, mi vengono a chiedere questa cosa che è così limitata. E le quattro giornate, in realtà, poi io sto studiando di questi tempi, sono un pezzo della storia dell'antifascismo. Non si possono raccontare le quattro giornate se non si parte molto più da lontano. Per cui mi arrabbiai con lui e gli dissi: guarda, io le quattro giornate non te le racconto perché non è la storia degli scugni, dovrei farti un lungo discorso. Preferirei, se tu non ti annoi, parlarti del come ci si arriva, e quando io ti dico questo poi tu capisci del perché non t'ho. E io, erano in due, devo dire, uno era molto meno attento di lui, poi infatti non l'ho più visto, insomma. Alfredo fu di una incredibile pazienza e forse anche tolleranza, perché era venuto dicendomi che avevano poco tempo. E io, come spesso faccio, per cui è bene che mi si avverta quando poi sforzo, cominciai a raccontargli, dal mio punto di vista, insomma, poi mi sforzavo di arrivarci lo stesso alle quattro giornate, perché poi non volevo essere scortese, però storie di uomini che hanno fatto le quattro giornate e che però ci sono arrivati dopo 20 anni di lotta al fascismo. E mi ricordo, gli raccontai una figura bellissima di un istriano, Federico Zavab, che poi diventa a Napoli un capo partigiano, insomma. Ma questo è uno che è stato a Vienna, nella Vienna Rossa, quando ci sono stati i morti spartachesi, cioè uno che ne ha fatte di battaglie, la guerra di Spagna, e poi finalmente arriva a Napoli. E parlandogli della guerra di Spagna, gli dissi: non si può conoscere l'antifascismo davvero, in particolare l'antifascismo napoletano, se non si conosce la famiglia Grossi. E mi venne in mente in quel momento di dire: quindi non lo conosciamo. Perché di fatto sta storia non l'ha raccontata mai nessuno, insomma. E la storia della famiglia Grossi a quel punto divenne finalmente il tema del nostro ragionamento. Io gli leggevo negli occhi due cose: uno, lo sconcerto di chi teneva un appuntamento e ha capito che all'appuntamento non ci andrà più, e l'altro però un interesse che cresceva, insomma.
È certo.
Perché di fatto è una storia, io faccio sempre una grande fatica perché avendolo scritto io odio fare la promozione di me stesso, però è oggettivamente una storia di grandissimo spessore morale, militante, politico, che poi davvero adesso, nel momento in cui diventa di dominio pubblico, non è più il mio libro, ma vive in un lavoro teatrale, ecco, a me dà veramente la misura, e questo me lo dovete consentire, non è presunzione, ma insomma è la soddisfazione di chi ha lungamente lavorato attorno alle cose, che in fondo tu non hai vissuto inutilmente, cioè qualche cosa l'hai fatta. Devo dire che stasera Silvia mi diceva che la mamma non si sente bene a 97 anni, però io insisto, magari non la sentirà nessuno questa cosa, però che in una città come Napoli, che passa per essere, pure quando si ribella, la città degli scugnizzi, insomma, che non esista una piazza, che non esista una strada, che qualche cosa che ricordi questa gente, che se ne siano andati in un silenzio di tomba, a me pone un problema gigantesco come cittadino, prima ancora che so. Cioè la domanda che ti poni quando leggi queste cose è: ma come si è selezionata la classe dirigente della Repubblica e quanto c'entra la fine che sta facendo la Repubblica con l'aver voluto dimenticare queste cose? E per questo devo ringraziare Alfredo, perché lui di fatto, che hanno loro attori degli strumenti che lo storico non ha, riesce a veicolare finalmente e a far conoscere quello che io nel mio piccolo ho provato a fare, trovandomi contro tutta l'Accademia, devo dire, perché ti rimproverano di essere stato troppo preso dalla tua materia. Ah, un attore, per fortuna, questo non si può
questo è un pregio
e quindi vuol dire che laddove, e questa cosa ci unisce molto, io gli ho fornito la scienza e lui è la coscienza, insomma, adesso, no? E quindi
Alfredo, di quell'incontro io non ricordo l'appuntamento che avevo dopo, cosa dovevo andare a fare in realtà, ricordo soltanto che accompagnai questo mio collega che voleva fare il lavoro sulle quattro giornate, aveva coinvolto me e un altro attore, e quindi lui disse: dai Alfredo, siccome noi due eravamo quelli più sensibili realmente al tema, quando io chiesi ad un'amica in comune di Giuseppe, Barbara, delle informazioni su chi potevamo rivolgerci per avere delle notizie che non fossero però quelle lì tra virgolette accademiche in questo senso, e lei ci parlò di Giuseppe, tanto che questo Maurizio fece: vabbè, allora lo chiami tu, e allora l'appuntamento lo fissi tu, e allora e io dicevo: va bene Maurizio, andiamo, facciamolo, non mi tiro indietro, però come dire, vuoi fare tu lo spettacolo, quindi magari dovresti occupartene un po' più tu. Quando andiamo all'appuntamento, io lessi invece, appena lui incominciò a raccontare, proprio da Federico Zwab, che era la prima figura nella quale tu raccontasti, io ricordo anche la tua espressione anche a cruciale, dire: io non vi racconterò delle quattro giornate, cioè, ma seccato che io dissi, abbiamo fatto un errore tremendo nel chiederlo, e quindi però lui iniziò a raccontarci queste figure, ed erano tutte quante straordinarie da questo punto di vista, da un punto di vista non solo dell'interesse che potevano suscitare, ma non solo questo, lo spessore, esatto, grazie Ida, lo spessore. E poi quando lui arrivò al capitolo Grossi, che ci raccontò, io mi chiedevo appunto come è possibile che questa storia rimanga lì, sconosciuta da tutti. E quindi ti dico anche una piccola cosa: noi abbiamo il nostro piccolo progetto, me l'hanno accennato anche in privato probabilmente, di voler organizzare per il 21 e il 25 aprile due momenti a Napoli, visto che abbiamo avuto modo di incontrare l'assessore del Comune di Napoli, che ci è sembrato molto accondiscendente su certe cose, fare due momenti. Un primo appuntamento sul nostro progetto su Bracco, su Roberto Bracco, che abbiamo, e che poi era una figura dell'antifascismo napoletano, che aveva un contatto epistolare con Carmine Cesare Grossi quando era in Argentina, uno dei due, quindi un progetto su di lui per il 21 aprile, e farlo per il 25 aprile con Radio Libertà. Il comune, quando ne abbiamo parlato, l'assessore, non conoscendo chi fosse, cioè, Carmine Cesare Grossi, non ha opposto nessuna resistenza. Quindi abbiamo questa idea e cerchiamo in qualche modo di portare avanti questo obiettivo di far conoscere, perché questa è la cosa più importante. La prima volta che l'abbiamo portato in scena in un piccolo spazio, eravamo in un appartamentino un po' più grande dello studio dove stiamo adesso,
che è molto piccolo, per chi è in ascolto.
Gente che sudava, ho visto la sofferenza di volte delle persone quando sono uscite fuori, assafaddio, ho detto in napoletano, mi è scappata, è andata, come a dire, meno male siamo usciti fuori. Però una delle prime reazioni, soprattutto di uno che arrivò, lacrime agli occhi, e disse: questa storia non può rimanere chiusa qua in questa stanza, o comunque non può rimanere così, si deve fare di più. Ci propose: ma facciamo un DVD, facciamo un filmato, facciamolo andare nelle scuole, non può rimanere in questo modo. E questo per noi è stato importantissimo, sentirmi dire, non so, il giorno dopo che lo facemmo a ZTL a Napoli, dove c'eri anche tu, un'amica mia che mi chiama e mi fa: senti, vi svelo un piccolo passaggio dello spettacolo, ma giusto così, ma come si chiamava l'avvocato che facevo io? Che facevo? Avevo un fogliettino in mano col nome del tizio, Generoso Iodice, l'età, siccome erano, lei aveva la stessa età dell'avvocato in quel momento, ebbe praticamente una sorta di immedesimazione, talmente tale che il giorno dopo mi chiede: ma come si chiama l'avvocato che facevo io durante lo spettacolo? E io glielo ricordai, e questa cosa mi ha colpito, perché c'erano, tipo, non so, in altre repliche, le persone che si portavano il foglio a casa della figura raccontata durante lo spettacolo, che particolarmente l'ha colpito.
Certo.
E tu dici: ok, questo è servito a qualcosa, tutto questo lavoro è servito a qualcosa, e questo per noi è stato l'aspetto più importante.
E tra l'altro, insomma, da Napoli questo spettacolo finalmente è arrivato anche a Barcellona.
Sì.
E quindi ricordiamo ancora una volta che domani alle 18 con Ceres Borrell, Metro Poblesec sul Parallelo, in pieno centro di Barcellona, ci sarà Radio Libertà all'interno dello spettacolo di Altre Memorie. Ricordiamo anche che l'ingresso è gratuito, quindi insomma, come si suol dire, accorrete numerosi.
Mi aspettiamo tutti domani pomeriggio. A presto.
Ma prima, Ida, ricordiamo ancora una cosa, perché con Giuseppe Aragno saremo tra pochissimo, tra un'ora e mezzo, l'ultima volta ormai che lo ricordiamo quest'oggi, forse lo ricorderò io a chiusura, ma Giuseppe, ci vediamo dopo con te alla Libreria in Nuvole per parlare di questo tuo libro e della storia, in fin dei conti, della famiglia Grossi, che è appunto da cui è partita l'idea anche di questo spettacolo Radio Libertà. Il libro, lo ricordiamo, si intitola Antifascismo e Potere, Storia di Storie, Libreria di Nuvole, Carrer de San Luis 11, metro Joanico Fontana è lo stesso, Barrio di Grassi a Barcellona alle 20:30. Ida, grazie mille di
noi
essere stata qui.
Noi andiamo a prendere la metro.
Andate a Grazia, grazie a Giuseppe Aragno.
Grazie a voi.
E grazie ad Alfredo Giraldi. Grazie. E vi aspettiamo presto a Barcellona.
Certo.
Un'altra
certo,
volta.
Sarà un
al
onore
di questi giorni. Quindi ritornate.
Io mi faccio una casa qua a Barcellona se va avanti così.
A prestissimo.
A prestissimo.
E noi continuiamo intanto con la trasmissione, andiamo con una canzone, perché tra poco arriva un altro ospite. Sentitevi qui questa canzone e tra poco li conoscerete.
Che ci vuoi fare? Quattro occhi sfogliando almanacchi, si
canzone che ci siamo sentiti e ancora abbiamo di sottofondo è di Deja nell'Orso Glabro, dal loro primo disco 2009. Il disco si chiamava omonimo, insomma, o meglio dire Deja nell'Orso Glabro. Ma prima di presentarvi Deja, voglio salutare quell'ergonomico, quel personaggio spettinato, barbuto, occhialuto, simpatico, energetico, incredibilmente unico, che è il nostro Enrico Banzola, detto il Banzo. Banzo, bentornato.
Buon pomeriggio a tutti, grazie Steven. Penso che ormai dovremmo lanciare un marchio registrato. Ne avverto la necessità sul mio nome, perché mi introduci con sempre più aggettivi. Cioè, nel senso, è l'ora di trasformarmi in un prodotto commerciale e diventare ricchi.
Facciamolo subito.
Credo che abbiamo...
Pensaci tu. Ma anzi, io
le barrette energetiche Banzo.
Sì, tra l'altro io magari ci potrebbe dare una mano in questo personaggio, che credo che è dotato di una certa genialità, anche se il suo sguardo, ora devo dire la verità, mi ha fatto venire dei dubbi a riguardo. Dejan, benvenuto a Zibaldone.
Grazie.
Benvenuto, sei di poche parole anche tu?
No, grazie, perché mi sembra la parola che sintetizza meglio il concetto di gratitudine.
Com'è andata ieri questo concerto? Sei contento della tua prima data spagnola e barcellonese in concreto?
Prima data in assoluto fuori dallo stivale, mi piace chiamarlo.
Beh no, questa è una bugia, perché ci raccontavi che hai suonato in Sardegna.
Ma lo stivale è in senso lato, quindi politico, lo stivale politico.
Era corretto, no, questa precisazione?
In senso geografico sì, in senso politico no. Tu alle elementari preferivi le mappe politiche o le mappe fisiche?
Io politiche,
totalmente.
Sì. I colori poi erano anche belli a volte.
Sì, esatto. Credo fosse un segno del destino. E uno si chiedeva perché, ad esempio, la Romania fosse rosa nella mappa del mio sussidiario.
È nel tuo?
Io la ricordo. È rosa la Romania. Io sono stato, posso testimoniare. Sì. È proprio
tutta dentro.
Deja nell'Orso Glabro. Ma ieri Deja non è venuto solo a Barcellona. C'è stato un concerto, un duo molto particolare. Hanno suonato insieme tante volte, ma era la prima volta, credo, innanzitutto che suonavano insieme fuori dall'Italia, fuori dallo stivale, chiamiamolo un po' come ci pare, ma tra l'altro che erano sul palco entrambi come cantautori, cinque canzoni uno, cinque canzoni l'altro, e poi alla fine anche qualche improvvisazione insieme. Sto parlando di un graditissimo ritorno, ma proprio gradito. Il Banzo è contentissimo.
Scalpita,
perché è con noi per la terza volta in 3 anni. Marzo 2012, giugno 2013 e infine novembre 2014, Vittorio Cane. Vittorio, bentornato.
Ciao, grazie Steven.
Come
Ciao.
Stai?
Sto benissimo.
Sì?
Sì.
Sei un po' oggi un po' acciaccato forse,
sì,
no?
Sono finito sotto una rotaia.
I bagordi della notte di ieri?
Mi ero preparato su salutare anche Dejan.
Sì? Prego.
Banzo, cari amici che ho ritrovato qua. Il Banzo, il Dejan, no.
Il Dejan te lo sei portato tu?
Sì, siamo portati a vicenda.
Sei contento? Perché tra l'altro per te ieri è stata anche una data molto importante sotto tutti i punti di vista, perché insomma tu non suonavi da un anno e mezzo e il tuo ultimo concerto era stato proprio quello di Barcellona di giugno 2013. Quindi insomma, ieri com'è stato anche questo riprendere contatto con il pubblico, ritornare a suonare, lo stress forse anche del concerto, come l'hai vissuto?
L'ho vissuto come un impegno, perché però una volta poi che sei sopra è sempre divertente. Poi ero il locale
tinta roja,
molto bello, locale Liberty tutto rosso.
Sei
Sono contento
bene.
di aver iniziato a suonare.
Ma hai voglia di continuare?
Sto scrivendo un po' di cose nuove.
E ieri tra l'altro hai presentato 3 o 4 canzoni nuove, no?
3 pezzi nuovi. Ci ho provato alla fine, ma era meglio che non ci provavo, perché non entrava la marcia.
Vabbè, insomma, entrerà la marcia prossimamente, no?
Ma il concetto era bello, perché dava la sensazione di un work in progress, e anche perché ormai Vittorio già la sua terza visita. A proposito, voglio segnalare, terza visita in 3 anni. Sì, però stiamo andando un po' lenti. Se andiamo col ritmo delle ultime, perdiamo il 2015.
Il 2015 andremo al 2016.
Sì, no, però volevo dire, diciamo che Vittorio già la sua terza visita ormai ha... ha un piccolo ma coriaceo seguito di fans barcellonesi.
Sì. Ieri comunque la sala di Tinta Roja c'era gente,
cantavamo le canzoni.
Vittorio è stato acclamato davvero, e Dejan, insomma, vedremo se tornerà, e se troverà anche questo pubblico caldo. Comunque, ieri, insomma, il concerto è piaciuto molto. Ma visto che stavamo parlando di Vittorio, andiamo a soltirci una canzone. La canzone che, tra l'altro, è stata la prima che ieri hai suonato. umano, una canzone a cui tu sei molto legato, se non sbaglio, è vero?
Sì, è una canzone che mi piace rifare a distanza di tempo e mi sento ancora quell'emozione lì che...
Altre canzoni cui, forse non hanno...
Per cui si cantano le canzoni.
E allora ce l'andiamo a sentire.
Sì.
Umano, Vittorio Cane da Palazzi, il suo ultimo album del 2011.
Non ci capisco niente mai, me ne accorgo sempre poi. Senza remi che funziona, non è barca né poltrona. È arrivato questo lunedì, e com'era bello ieri. Io correvo e tu non c'eri. È più umano di così, non ce la posso fare, lascia indietro a camminare. Naturale e normale, come stare ad ascoltare. In silenzio nasce il sole, va curato ogni motore. Ribadisci, non funziona, è mia questa corona. Ricordi per la sera, niente meglio, ecco di qui. È più umano di così, non ce la posso fare. Lascia indietro a camminare, fino a dove puoi arrivare. Non ce la posso fare, lascia indietro a camminare, fino a quando vuoi restare.
Umano, lui è Vittorio Cane che è qui con noi quest'oggi a Zibaldone, ma appunto Vittorio non è da solo, vi abbiamo già presentato Dejan Martinelli, il gruppo Dejan e l'Orso Glabro. Dejan, ci stiamo ascoltando, anzi ci siamo ascoltati prima e ce ne ascolteremo un'altra dopo, alcune canzoni dal tuo primo disco, era il 2009 e nasceva questo progetto, il progetto era già nato prima.
Io ho iniziato a suonare indipendentemente dal progetto che poi è stato denominato l'Orso Glabro. Suonavo come suonano tante persone, autodidatta per i fatti propri, ho registrato delle canzoni in maniera abbastanza, si dice lo-fi, comunque sono registrato la cassetta e poi ho fatto girare un po' questo materiale. Tra cui Buco, che ne parlavamo prima, fuori onda è stato menzionato e lì è iniziata in realtà proprio così, perché gliel'ho dato e lui era piaciuto, ha fatto, adesso faccio un po' l'imitazione che la so fare perché tanto è facile, perché...
Ah, bello, dai, ti faccio suonare.
Una roba
così è proprio Bugo.
Parla così Bugo, come la strega bacheca di Braccio di Ferro.
Io non lo sapevo, davvero parla così?
Più o meno sì. Non mi è venuta, altre volte mi è venuta meglio.
Bugo, se sei in ascolto, scrivici su Facebook o chiamaci al 933177366. Ti ricordo il prefisso internazionale 0034.
Ricordiamo che Paul McCartney ci ascolta tutti i venerdì, come dicevamo. Alcuni venerdì
e invece Ringo Starr.
Ringo Starr solo a venerdì alterno,
una volta al mese più o meno,
e gli altri due sono morti.
Infatti non ci ascoltano più da anni.
No, alcuni non hanno neanche mai potuto sentire una puntata di Baldoni.
Infatti Lennon proprio no. Harrison in che anno è morto?
No, troppo presto per Zibaldone. No, forse con Roberto.
Con Roberto, certo, sì, sì, quello intendevo. E Dejan, una domanda, la più stupida forse. L'orso glabro tutto attaccato, come ti è venuta questa idea?
È venuta a Gabriele Maggiorotto, che è il batterista di questa formazione fantasmagorica. È praticamente nato senza un motivo di profondo, insomma. Ci piaceva il suono perché ci chiamavamo in modi casuali, perché ero io che facevo le canzoni e avevo messo insieme un po' di persone. Per cui una volta che ci eravamo chiamati Dejan e gli Orsi Siberiani, un'altra volta non c'era nessuno, c'era solo io e Gabriele, e allora lui, essendo abbastanza privo di peli, mi ha detto: va, facciamo Dejan e l'Orso Glabro. Abbiamo riso tantissimo per un secondo e poi è rimasta questa cosa per sempre.
E tra l'altro nella copertina, infatti, del primo disco,
il secondo che ha cambiato la vostra vita artistica.
Esatto, c'è un disegno di un orso glabro, in fin dei conti, o no? E la copertina del primo disco, che è molto bella, tra l'altro, ha dei colori molto caldi, è un bel disegno.
Steven, secondo me stai ingannando gli ascoltatori, perché a me sembra più un orsetto di peluche.
E Dejan?
Sì, devo dare ragione, secondo me,
al Banzo?
Secondo me devo dare ragione al Banzo, sì.
Vabbè, allora...
Però si rappresenta un po' il concetto di
orso?
Di ungulato, comunque.
Animale ungulato. Peraltro siamo un programma straordinario dove si può ascoltare la parola ungulato,
senza sapere cosa significa.
E sì, visto che possiamo ascoltare anche delle canzoni, ce ne andiamo ad ascoltare una proprio da questo disco. Lei non sa chi sono io, Dejan e l'Orso Glabro, dal disco del 2009. Poi passeremo invece all'ultimo disco che abbiamo presentato anche recentemente qui a Zibaldone.
Lei non sa chi sono io, lei non sa chi sono io, e anche se a volte ci penso e mi viene uno sbalzo d'umore, io non voglio canzoni d'amore, per favore. Qualche volta mi agito, e il motivo non lo so, ma ho un bel vestito bianco per la mia grande occasione, ma lei non è arrivata mai. L'amore io non apprezzo.
Lei non sa chi sono io. Lui è Dejan, Dejan è l'orso glabro, e oggi è qui con noi, accompagnato anche da Vittorio Cane. Sono a Barcellona perché ieri hanno suonato alla sala Tinta Roja di Pablo Sec nell'ambito del festival Cose di Amilcare. Torniamo qui con Dejan, perché Dejan, ci siamo ascoltati due canzoni dal tuo primo disco, era il 2009, il titolo è omonimo, insomma Dejan è l'orso glabro, ma quest'anno, ne abbiamo parlato varie volte qui a Zibaldone, è uscito un tuo nuovo disco, un disco che si chiama Prezzo Speciale. Che cosa c'è di nuovo 5 anni dopo dal primo disco in questo Prezzo Speciale, o invece che cosa c'è, cosa rimane ormai di questo di Dejan e l'orso glabro, di questa anche identità di questo gruppo, di quello anche che già insomma un po' davi a vedere nel primo disco?
Rimane poca roba, no nel senso che ci sono stati dei cambiamenti di formazione. C'è stata magari una maggiore esperienza, ma obbligatoriamente uno fa esperienza.
Insomma, cioè, certo. Hai suonato molto, no, in quegli anni?
Il disco suona... è tutto normalissimo, quelle cose che succedono alle cose che succedono. Quindi il primo disco, canzoni magari un po' più così interessanti dal punto di vista degli spunti, ma magari che suonano un po' peggio. La seconda, canzoni che uno dice, però magari non ha più quel guizzo. Non so, io mi metto nei panni di chi potrebbe sentirle, notare le differenze. Però con una maggiore compostezza, non so, una maggiore conoscenza del mezzo, quindi anche in fase di registrazione, mix, master, suona un po' più...
C'è un pezzo, tra l'altro, molto, molto divertente, che al Banzo piaceva tantissimo, che si intitola Allo Pollo.
Sì.
Banzo, a te piaceva, ricordo, che era un po' kraut rock, per così dire.
Beh, il titolo è un'evidente citazione del kraut rock, e qui io personalmente vado in visibilio, dovremmo fare una puntata di Zibaldone di puro kraut rock.
Volentieri.
Se è strumentale, meglio, o se no solo con dei borborigmi al posto della voce. E, beh, sì, è una citazione di noi... Borborigmi. Poi c'è anche Borgorigmi, che è un piccolo paesino. No, diciamo che Allo Pollo è una brillantissima citazione di noi, che mi manda in brodo di giuggiole personalmente.
Infatti. Ma ascolta, io invece mi ascolterei dal tuo nuovo disco di cui abbiamo parlato. È uscito alla primavera di quest'anno, se non sbaglio, no? È uscito a febbraio, marzo, aprile, una cosa così?
Sì, è uscito il 7 marzo.
Il 7 marzo.
Ma tu hai già messo su il fiume come pezzo, ti ho bruciato anche il lancio. No, perché sennò potremmo mettere Allo Pollo, se gli piace a Banzo.
Allo Pollo, ma io manderei il fiume. Mandiamo il fiume, okay. Magari dopo Allo Pollo.
Stiamo decidendo.
Volevo mandarti in crisi.
Sì.
Volevo mandare in crisi tutti quanti.
Ma no, io direi di mandare il fiume. Il fiume è la canzone, tra l'altro, che apre questo disco. Vuoi introdurcela tu?
Ma con il lancio quello tipo radiofonico?
Sì, se vuoi. O vuoi introdurcela dicendoci qualcosa su questa canzone?
È una canzone... No, facciamo senza fare troppe pagliacciate. Dico che è una canzone che a me piace molto, ma non solo perché l'ho fatta io e quindi ha passato la censura di chi la compone, l'autore, ma perché è abbastanza universale come è paradigmatico il testo, nel senso che non è vincolato a un'occasione particolare, non parla di niente in particolare, però è proprio per questo motivo può essere cantata sempre da chiunque, per me. Poi la canto solo io in realtà, però.
L'hai suonata anche ieri sera, se non sbaglio.
Sì, sì, no, quella la faccio sempre, proprio per questo motivo anche.
E la stiamo già sentendo qui di sottofondo, poco a poco sta arrivando questa canzone, come il fiume, arriva poco a poco.
Sì, cioè, è una metafora abbastanza consueta, usata tante volte in tanti modi.
Eccola qui.
Mi svegliai, fu come un tuffo al cuore. Arriva il fiume per farmi rispecchiare, sempre uguale a sempre diverso. Mi porta le cose trovate che nessuno ha perso. C'è tanto tempo.
che resti un po' qua, vorrei tanto riposare. È molti anni che non mi fermo, che mi do da fare. C'è tanto tempo per andare via. Cosa avrai visto mai? Quanti secoli hai? Ma non c'è tempo. Devo andare via. Ricorderai di me quando sarò nel mare. Ricorderai ancora di me quando sarò nel mare. Ti ricorderai. Ricorderai ancora di me.
Ricorderai di me. Ricorderai di me.
Deia nell'Orso Glabro, prezzo speciale, questo è il disco uscito marzo di quest'anno e ci siamo sentiti la canzone che apre proprio questo disco, Il Fiume. Banzo, che ne dici? So che tu sei più per il kraut rock di Allo Pollo, magari dopo mandiamo in onda qualcosa, però...
No, comunque siamo di fronte a una ballatona ona, nel senso che c'è anche questo squarcio di arrangiamento finale che era pregevole e spiace anche averlo interrotto così per tornare a parlare noi. Lasciamo che sia la musica a parlare, come dicono gli stereotipi. No, era un bel pezzo.
E Dejan, stai portando in giro questo disco, hai suonato in Sardegna la settimana scorsa, se non sbaglio.
Sì, prima di venire qua siamo andati in Sardegna, abbiamo fatto 5 date lì. Cagliari, Sassari, Carbonia.
E prima eri stato invece già primavera-estate in Sicilia, in
Sud. Sì, abbiamo girato un po'. C'è una caratteristica a tratti inquietante dei nostri live.
Qual è?
Più che altro della programmazione dei nostri concerti, che non riusciamo a suonare a est, nell'Italia dell'Est.
Cioè, diciamo, a partire da dove?
Abbiamo suonato in tutte le regioni, non le numero, ma dalla Valle d'Aosta fino alla Sicilia, compresa la Sardegna.
Sì.
E e tutte praticamente nella nostra gloriosissima storia,
tranne
che tutte quelle altre dall'altra parte, dal Veneto, dal
Trentino, Friuli Venezia Giulia, Trentino, ma anche tutto l'Adriatico, niente neanche in Puglia.
Niente, sono andato con Cane anni fa, quando prima che morisse.
No, Cane è vivo e lo tesi,
no, vivo, no. Lo portavo io in giro a sto Carogna, fatto vedere un po' la parte ovest dell'Italia.
Est.
La parte, sì. Scusate,
dove sorge il sole?
Io forse non, adesso mi confondo con le longitudini. Però andavamo tutto a posto così, eh?
Pescetti fritti.
No, ma mangiavamo. Capita spesso di confondersi con le longitudini.
A volte sì, bravo Banzo. Ma ascolta, Vittorio, ma facciamo magari un, non so, una dichiarazione,
un resoconto?
No, nessun resoconto.
Dichiarazione di che tipo?
No, una dichiarazione così. No, ma una cosa molto semplice, per cercare di aiutare Dejan a suonare nella parte adriatica dell'Italia. Quindi insomma, chiamatelo a suonare in Puglia, chiamatelo in Abruzzi.
Secondo me il problema è stato questo.
Qual è?
Essendo venuto con me tante volte a suonare, magari dato che suonecchiava anche lui qualche pezzo, si sono spaventati.
Ah, dici?
E l'hanno buttato.
Ma no, su. Insomma, ti stai come scaricando la responsabilità,
certo,
sulle tue spalle.
Sì, per una volta
lui è un po',
me la volevo buttare sulle mie spalle la responsabilità.
Lui è un po' come Gesù, che si assume tutti i peccati.
No, questa volta li ho scaricati. Direttamente.
Rifiuti tossici.
Lì.
Vabbè, insomma.
No, gli daremo una mano, sì, adesso sento... Molti amici sull'Adriatico.
Allora dai,
aggiorneremo i nostri ascoltatori sul divenire di questo Adriatic Tour di Dejan e l'Orso Glabro. E provenendo io dalla costa adriatica, animo chi mi ascolta dalla Romagna, credo nessuno francamente in questo momento, ma c'è sempre il podcast, no, dico in streaming, a organizzare una data al simpatico Orso Glabro in Romagna.
Ma anche se comunque noi siamo abbastanza diventati, ci siamo un po' così risentiti di questa cosa, e quindi... adesso odiamo l'est, tutta l'Italia dell'est.
Vabbè,
sì,
allora fai una cosa, vai l'Adriatico dell'ovest, quindi vai in Dalmazia, così, no?
Questo
che anche tra l'altro è molto più bello, tra l'altro, se vai in estate,
è un po' più,
insomma.
C'è la costa più frastagliata,
certo,
e ci possiamo...
Certo. Vabbè, affinché Dejan possa suonare... nell'est Italia, a est in generale. Io però andrei a sentirmi una canzone di Vittorio Cane che non abbiamo mai mandato in onda. Torniamo al suo ultimo disco 3 anni fa, Abbondanti, 2011, usciva Palazzi, il terzo disco di Vittorio Cane dopo Vittorio Cane 2005, secondo 2008, e questo disco Palazzi si chiudeva con una canzone, non l'abbiamo mai mandata in onda, eccola qui per voi, A casa mia. Vittorio, la vuoi introdurre tu?
No,
va bene così. Allora la mandiamo in onda senza dire nulla. A casa mia, Vittorio Cane, niente di più, niente di meno.
Quasi buio, passa il tanto, non senti più un attimo da tempo. Se cadi dalla sedia, io ti prendo. Mi sorride, stava andando. La 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 la. Ora non ti credo, stai bluffando. Sono in forma, prendi tu il comando. E voglio solo dire al mondo, sappiamo tutto e stiamo sbagliando. Basta che ci
ci sia un po' da fare a casa mia. Io sto bene. Guardi un po' distratto chi c'è accanto. Ho sbagliato e sto cambiando. Se torni alla fine stai ridendo. Semplicemente sono contento. E basta che ci sia un po' da fare a casa mia. Io sto bene qui. E basta che ci sia un po' d'amore a casa mia. Io sto bene qui.
Casa mia, lui è Vittorio Cane. Vittorio, ancora qui in trasmissione con noi. Prima dei saluti, una domanda. Ma è proprio vero che tu stai bene qui a casa tua?
Lì a sì, casa mia.
Esatto, lì. Stai bene qui, dici.
Ma sì, ogni tanto si sta bene. Poi dopo un po' bisogna uscire ogni giorno, se no si patisce. Passo una baracca a Dejan, la palla.
Sì, Dejan. Vai, Dejan. Grazie anche a te di essere stato qui con noi, di essere venuto a Barcellona.
Grazie a voi di tutto.
E c'è già in progetto un nuovo disco? Ormai no, sei ancora impegnato con questo, suonare in giro e ci penserai poco a poco.
Devo ancora pagare i debiti che sono rimasti da questo, per cui c'è tempo per contrarne altri.
Ricordiamo la vostra pagina web. Beh, su Facebook Vittorio Cane e Dejan il Orso Glabro. C'è anche una pagina web?
No, presto ci sarà. Forse, perché l'ho detto anche, ho visto un'intervista in cui lo dicevo tipo 5 anni fa, però adesso forse lo faccio davvero, comunque se no Facebook.
Va bene, ragazzi, vi aspettiamo presto a Barcellona, passate presto a trovarci.
Ma io ci rimarrei anche.
Vittorio, torni a trovarci per la quarta volta?
Se ci ospiti ancora, sì.
Sì, vi ospito. Ha andiamo detto, con un'altra canzone, Dejan e l'Orso Glabro, una canzone un po' diversa, ne abbiamo parlato prima, si chiama Allo Pollo, eccola qui.
Thank you.
qua tutti quanti. Bruno, pronti per un nuovo bel repertorio di Bruno.
Ma dove era finito?
Il comico serio.
Ma dove era finito? Ma lei non viene a trovare da praticamente più di un mese.
Ma infatti, perché sono.
Ma si stava benissimo.
E spieghiamo un po' chi sono.
No,
diciamo.
Ma si stava bene senza di lei, Bruno.
Ma spieghiamo un po' chi è, perché magari qualcuno.
Lo dico io in poche parole. Bruno.
Chi è Bruno?
Un comico serio.
È
che
il gemello della risata.
No.
Perché gemello?
Perché lei ha un fratello che scrive dei testi e che è stato bastonato dal pubblico ripetutamente.
Perché è gemello, perché sono due io appaio e mio fratello invece è a casa che scrive.
E il Banzo vuole intervenire, Bruno, mi scusi, perché credo che la vuole bastonare anche lui.
No, io volevo semplicemente rispondere alla domanda chi è quest'uomo, chi è Bruno, con la risposta che usa un po' de modè, che usava il nostro presentatore Steven Forti per moltissime puntate: è un fanfarone. Parola che non ho più mai sentito prima e non ho più sentito dopo.
È un fanfarone, lei è un fanfarone, Bruno.
Ma diciamo che, perché mio fratello che non appare, io appaio, io dico che, diciamo, ho questa creatività un po' spicciola, diciamo.
Dicala,
sono più portato
dicala.
Sono più portato per le belle arti, diciamo.
Quali?
Le belle arti, per esempio, perché mio fratello gemello è del segno dei gemelli e io sono del segno del sagittario.
Addirittura.
Sono il tipo un po' che piace alle donne, diciamo, mentre mio fratello gemello è un po' un tipo che piace a quelli...
Agli uomini?
No, diciamo, no. Quelli un po' come Niki Vendola, Alessandro Cecchi Paone...
Banzo, mandalo fuori.
A Steven Forti, piace molto.
Bruno, guardi.
Dai, un po', proprio, un po' mio fratello.
Lei non fa più ridere. Forse.
Sono un po'...
Fa pena, non fa ridere, fa pena. E si è portato dietro pure in cane, che è la sua clac ormai.
Sono stato un po' assente.
Stai buono, dai, sentiamo cosa
perché
dire,
sono stato un po' assente.
Dove è andato?
Sono stato
ancora in galera?
No. Sono stato un po' in combutta, diciamo.
Con chi?
E con questi carbonari dei catalani.
Addirittura?
Quali? I indipendentisti.
Vabbè, ma sono tantissimi, 2.300.000 persone.
Carbonari, li facevo divertire di nascosto.
Ma in che senso?
Nel senso che erano troppo seri, si prendevano troppo sul serio. Allora, e io le facevo battute e li facevo con che cosa li facevo divertire?
Infatti, con cosa? Con le domando io.
Con le solite cose, con Frizzi, Lazzi, imitazioni.
Addirittura di chi? Carlo Benso.
Bravo. Ho invitato Carlo Benso di persona e penso non l'hanno riconosciuto.
Ci credo, non lo conosce nessuno.
Parlare e poi ho fatto un'imitazione nuova, tipo: "Ciao Bruno, come stai? Tutto bene? Andiamo a prendere un caffè." Ma chi offre? Offro io! Mi raccomando, un bel caffè bollente! Con tazza bollente deve essere!
La gente dopo rideva?
Rideva, si sganasciava.
E il Banzo cosa vuol dire?
Due cose: la prima è quanti ricordi, grazie per il ritorno di Carlo Benso. La seconda è risvolti inattesi nel referendum catalano. forse la presenza di Bruno ha influito sul risultato.
Beh, non so in che modo.
Battute sempre pronte, sempre varie.
Ci dica una freddura così su due
piedi. Una freddura: non bisogna sedersi sulla vernice fresca, se non con le mutande di lana. Perché è fresca.
Bruno, vada fuori.
Al bagno non bisogna leggere, ma tutto a memoria.
Bruno.
Questa. Non bisogna aumentare le imposte sulla casa. Io ho detto ai separatisti.
Bravo.
Perché? E perché sennò poi dopo ci sono troppe finestre.
No, Bruno, non smetta.
E veniamo a noi, come disse Rocco Siffredi in una pippa di gruppo.
Vuole ritornare ai suoi ricordi di infanzia.
Infatti, questo volevo dire. Sono stato un po' in analisi, diciamo.
Mi auguro.
Ho regredito. Regredito con la...
Ancora? Si può ancora regredire?
Si può regredire ancora, sì.
Ma io non dubito.
Al fondo dubito, non c'è mai fine. Infatti io ho un analista, un psicoanalista, psicologo molto bravo.
E chi è?
Non lo so, non gliel'ho chiesto. non so come.
Ma l'ha pagato?
Ha pagato. La fior di
profumatamente.
Profumatamente. Chanel? C'è in più di 100.000 lire.
Addirittura.
E cosa ho scoperto?
Cosa ho scoperto?
Quindi della mia infanzia.
Cosa ho scoperto?
Di quando ero infante.
L'orfanotrofio.
Infante di cuori.
L'orfanotrofio.
Bravo. Che ho passato questa infanzia.
Dov'era questo orfanotrofio?
Un po' triste, un po' tragica. Infanzia tragica. È un monastero dove ci stavano le suore separatiste basche.
Addirittura.
Erano
e quelle francesi no?
Quelle francesi no, cioè erano quelle basche. Perché l'ho scoperto, l'avevo rimosso. Penso questa cosa l'avevo rimosso.
Lei le chiamava francesi, ma in realtà erano basche.
Erano basche. E c'avevano
incredibile.
Erano proprio. E facevano delle torture incredibili.
Addirittura, per esempio?
È un esempio. Per esempio, ci mandavano in punizione, in castigo. È dietro la lavagna. Ah. Sì, sì, sì.
Vabbè, ah, questo però tutti i bambini, dai, erano...
sì, però a noi ci facevano dire a memoria tutta la delle cose brutte.
Tipo?
Tipo ci facevano ascoltare 24 ore su 24 i comizi di Grillo.
Vabbè, questo effettivamente
mixati con Benigni che legge Dante. e ci facevano,
che altro?
E ci facevano scrivere 24 ore su 24. Pensa la frase di Stephen Forti.
Guarda.
Ah sì, los transfugas de la izquierda a la derecha de Fregaras no fueron la excepción sino la regla.
Vabbè, Bruno, lei è un fanfarone, la smetta.
Ci facevano dire Banzo, 24 cosa vuol ore dire? Su 24.
Comprate il peso della nazione.
Si comprate, perché non lo compro.
Oh, comprate il peso della nazione, un po' di pubblicità. Il peso della nazione,
Bruno, la mando via.
Va bene,
continui.
Tutte torture cattive.
Per esempio, un'altra tortura.
Un'altra tortura, per esempio, ci facevano ascoltare a ripetizione. Tu ti lamenti, che ti lamenti?
Ma basta, sempre, ma perché?
Di Piero Pesce.
Oh.
Facevano ascoltare Piero Pesce tutto il tempo.
Basta, la smetta, Bruno.
E finalmente evademmo.
Ah, con chi questa volta?
Ah, con il mio compagno di banco dello Spanatrofio. Il giovane Renzi.
Addirittura, un'altra volta.
Oh, è sempre lui.
Ma c'è un sacco di idee quest'uomo,
Sì,
geniale.
Il giovane Renzi era sempre giovane. Pensa, era giovane, era coetaneo di Shirley Temple. Pensa che Renzi era talmente giovane che a lui gli piaceva il cioccolato con più latte e meno cacao.
Ma la smetta, Bruno, continui.
E saltava sempre su per il materasso Permaflex.
Addirittura, anche? Sì, col sorriso?
Sì, e diceva orzo bimbo bimbo mba. E gli piaceva tanto. E perché era giovane. E giocava sempre con le costruzioni Ego. Gli piaceva molto.
Ah, davvero?
Sì, gli piaceva molto.
Si può capire un po', si può capire.
E finalmente evademmo.
Lei è il giovane Renzi.
È il giovane Renzi. Evademmo di notte.
E dove andaste?
Di notte evademmo.
Di notte? Vabbè, insomma, le evasioni si fanno di notte.
Sì, eravamo due evasi da notte.
Bruno, questa fa schifo. Continui.
Questa, però non è che... Lei non mi ascolta perché io dico sempre la stessa battuta. Però lei non è che mi dice, ma questa l'ha già detta.
Ma no, ma perché ormai le dice tutte, le ha già dette tutte.
E quindi non mi ascolta quando dico le
battute. Non la voglio nemmeno ascoltare.
Io faccio i trabocchetti.
Mi fa perdere tempo. Continui.
E finalmente arriveremmo una notte buia e tempestosa.
E dove andaste?
Attraversammo le langhe della periferia del Bronx e del Tennessee.
Ah, direttamente?
Come ci eravamo arrivati? Non si sa. E eravamo arrivati all'improvviso. Giungemmo in quella sporca e ultima meta. Insieme a quella. Con Sam. Incontrammo Sam Peckinpah.
Ah, Sam Peckinpah? Addirittura dove?
Incontrammo lì.
E che beveva? Whisky?
No, Armagnac. Beveva.
Vabbè, che va detto?
Armagnac.
Bruno.
E finalmente arriviamo in tempo giusto per concludere l'accordo con l'Electrolux.
Diciamo. Addirittura.
A Palazzo Chigi.
Ah, bene. Dato bene?
Tutto bene. È l'intesa che consente di licenziare tutti e di assumere, diciamo, i venditori della Folletto che non sono più alti di 50 centimetri.
Ah, e lei era d'accordo con il giovane
d'accordo,
Renzi?
Sì, fu proprio lì di fronte a Palazzo Chigi e finalmente arriviamo a dunque che incontrai la donna della mia vita.
Addirittura? Bella?
Bellissima. La più bella di tutte.
Ma bella
la più bella di tutte le donne della mia vita, la incontrai lì. E indovina a chi la rubai, che con chi prima era fidanzata.
E di chi era la fidanzata prima?
Il famoso gangster di Cellino San Marco.
Chi?
Albano.
Ah.
E finalmente sono riuscito a rubare una cosa.
Albano ti ha rubato un sacco di canzoni, Bruno.
Albano, da lì nacque la faida.
Ah, addirittura.
È la faida. E sì, lui si
e quindi si arrabbiò
e mi rubò tutte le canzoni possibili, immaginabili.
Questa è l'origine dei suoi problemi.
L'origine, io, caro signor Forti, le ho raccontato proprio l'origine.
L'origine.
E passava a un certo punto, mi rubò pure questa canzone.
E come faceva questa canzone?
Questa canzone passava di là col motorino, con la Vespa, e se la rubò.
E poi l'ha portata al successo Albano.
E l'ha portata al successo
Albano. Albano proprio.
Eh sì, adesso per esempio vi canterò questa canzone in anteprima.
La canti?
Così. Every time I lay on the back on the line, I remember all the doggy. I doggy when the queen on the line, dark day, and dark in the foggy.
Bruno, sai che la mando fuori o la faccio proprio più tornare?
E non è ancora finita il ritornello. And the meglio un bacon in gold, rain, doggy, 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 doggy,
Bruno, vada fuori, fuori, per sempre, da fuori da questa trasmissione. No, Bruno è veramente un cacciarone, un fanfarone, uno sfigato. Se porta pure il cane e fa canzone al cagnolino e dice di Albano, proprio... non so, tu Banzo, come l'hai trovato il ritorno di Bruno?
Ma...
sei triste?
Sì.
Perché ti mancava?
No, perché è tornato.
Sì, hai ragione.
E perché... no, però è molto bella l'immagine di Albano che gli ruba la canzone...
Doggy Doggy?
No, che gli ruba la canzone col motorino.
Sì, col motorino.
Mi piacerebbe vedere proprio fisicamente come è avvenuto il furto.
Hai ragione. Banza, andiamo con l'agenda che siamo proprio in conclusione. Vi ricordo alcune, al di là della settimana di Altra Memoria, ci sono tante altre attività da tenere presenti nei prossimi giorni a Barcellona. Innanzitutto questa sera alle ore 20 c'è anche il concerto del duo Improbabile. Virginia Guastella pianoforte, Claudio Trotta alle percussioni, al Born Center Culturale Sala Moragues, nel Born appunto di Barcellona, ingresso libero. E poi lunedì prossimo, Benvenuto Presidente, film del 2013 con Claudio Bisio e regia di Riccardo Milani, all'Istituto Italiano di Cultura, ingresso libero, alle 18, lunedì 17 novembre. E poi vi voglio ricordare ancora, venerdì prossimo, 21 novembre alle 20.30, alla Libreria Italiana Le Nuvole di Barcellona, ci sarà la box letteraria. Vasco Rialzo difenderà due libri, Donne, Amica Donna, scusate, e Killians. Ci saremo io e ci sarà anche l'amico scrittore che è stato qui con noi la settimana scorsa, Francesco Luti, a partecipare a questa presentazione sui generis. E poi il 22 novembre alle 21 al Milingo Loft, posto un po' insomma hidden concert come a volte li chiamiamo, ci sarà il cantante italiano Giuliano Clerico tra il blues e il rock. E poi vi ricordo ancora una serie di incontri legati alla figura di Leonard Peltier, questo nativo americano in carcere ormai da 38 anni e per cui si sta lottando per la sua liberazione qui a Barcellona, negli Stati Uniti, ma anche in Italia. Innanzitutto domani alle 12 concentrazione per la libertà di Leonard Peltier a Plaza San Jaume, domani sabato 15 novembre. E poi un avvenimento che unisce l'Italia e appunto anche Barcellona, ci sarà venerdì 28 novembre, quindi tra due settimane, organizzato da Radio Popolare di Milano, si organizzerà un'iniziativa sotto il Consolato degli Stati Uniti di Milano, dal momento che il 29 novembre, il giorno dopo, ricorre il 150esimo anniversario del massacro sul fiume Sand Creek, dove morirono più o meno 150 nativi americani, in gran parte donne e bambini. Quindi ci sarà un flash mob dove le persone sono invitate a cantare la canzone di De André. Venerdì 28 novembre alle 17.30 davanti al Consolato degli Stati Uniti a Milano, organizzato Radio Popolare Milano, ma ci sarà anche questa stessa iniziativa organizzata alla stessa ora qui a Barcellona, di cui vi informeremo nelle prossime settimane. Direi che è tutto, ci resta il tempo, Banzo, ormai, per il consiglio musicale, che tra l'altro, se non ricordo male, è un artista che ti piace, musica per bambini.
Oh sì, sono un grande fan di musica per bambini, come d'altronde la cara Laura Orlandini, che salutiamo per l'ennesima volta, infine sul finire di trasmissione.
Assolutamente.
Ciao, Laura.
Andiamo con la sigletta, perché ci sono due pezzi di musica per bambini. Eccola qui la sigletta e torniamo tra poco in onda per questa conclusione di puntata. E con la sigleta di Doping 2000 torniamo per il gran finale di Zibaldone. Di questa puntata del 14 novembre abbiamo avuto tanti ospiti, cantautori torinesi, con delle canzoni tranquille del loro repertorio, delle ballate. Vittorio Cane e Dejan Martinelli. Nella prima parte invece da Napoli lo storico Giuseppe Aragno e l'attore teatrale Alfredo Giraldi ci hanno parlato di Radio Libertà, della storia della famiglia Grossi, e insieme a Ida Mauro abbiamo parlato delle iniziative della settimana di Altra Memoria organizzate da Altra Italia qui a Barcellona. Manzo, è uscito questo nuovo disco la settimana scorsa, 3 novembre, di musica per bambini, è uscito per gli amici della Trova Robato, il titolo è Capolavoro con un punto esclamativo alla fine. Ci andiamo a sentire una canzone?
Beh, un titolo che mi sembra in sintonia con la produzione di questa sigla e non mi stupirebbe se rispondesse al vero.
E la canzone che ci andiamo a sentire, la prima, poi ce ne sarà una seconda con cui ci saluteremo davvero, si chiama La famiglia del Becchini. Eccola qui, dall'ultimo album di Musica per Bambini.
Famiglia, ci troviamo a meraviglia, anche sottoterra, e speriamo della guerra,
in un'utile carestia, in un'epica epidemia, che i più ricchi si porti via, lassù in cielo con i redenti, felici, contenti, veni piano ai parenti,
sarà luce dalla bara, duca, fa una bella buca, io famiglia, ci troviamo a meraviglia, anche sotto terra, e speriamo della guerra,
in un sacco di mali brutti,
ma speriamo che non muoiano tutti,
e per ogni malanno piaga,
una in vita ci vuol che paga,
felici, contenti, venite a noi parenti,
vedi a notte che santini, toni, scegli quelli buoni, Carlo Nero, Gino, accende il lume, cibo e tutto il cibo intero,
alla luce del suo cielo,
la
E sempre con i cani finisce questa puntata, tra Vittorio Cane, tra il doggy di Bruno e adesso anche da questa canzone che ci siamo sentiti di Musica per Bambini, sesto album. Ti è piaciuta, Banzo, la canzone?
Beh, c'è sempre quella piacevole sensazione di frullato di neuroni, idee che rimbalzano ovunque, mi sembra in forma.
Sì, insomma, ricordiamo che Musica per Bambini è Manuel Bongiorni da Piacenza, è il demiurgo di questo progetto, sesto capitolo del suo universo mondo, sesto album. Il sottotitolo è, spiega molte cose, deformazioni professioniste e altri racconti misteriosi, perché appunto in questo nuovo album Musica per Bambini ha catalogato tutti i mestieri del mondo, insomma ben 13 secondo lui tutti, raccontandoli uno per uno, dallo squilibrista all'accalappiatopi fino ad arrivare a lavori più sconosciuti quali il bigliettaio, ma anche appunto il lavoro che ci siamo appena sentiti, il becchino. Il lavoro, dice Musica per Bambini, è sempre stato importante nella storia dell'uomo, fino ad arrivare a presentare la prima alternativa al furto, ma mai prima d'ora un'unica opera ha raccolto così tante monografie che raccontano ognuna di un mestiere diverso. Cioè, magari, dice sempre l'autore, voi ne conoscete altre, ma volete veramente far la figura dei saputellini? Il disco capolavoro non è una fredda lista di mestieri, così ci dice Manuel Bongiorni, e davvero il disco è molto molto interessante. Ci andiamo a sentire, per salutarci, un'ultima canzone, una seconda canzone di questo disco, poi magari nelle prossime settimane ve ne proporremo delle altre. Quindi da Capolavoro, deformazioni professioniste e altri racconti mestierosi di Musica per Bambini, uscito lo scorso 3 novembre per la Trova Robata, andiamo a sentirci L'idraulico aulico. Ma prima, Banzo, non ci resta che salutare i nostri ascoltatori, invitarli a sintonizzarsi di nuovo qui sulle frequenze di Radio Contrabbanda 91.4 FM a Barcellona. venerdì prossimo, 21 novembre, avremo con noi forse lo storico Filippo Focardi, se ce la farà ad arrivare a tempo dopo la chiusura della settimana di Altra Memoria, ma ci sarà sicuramente lo scrittore bolognese Vasco Rialzo e ci sarà poi Violetta Curri, una bravissima musicista latinoamericana che vive qui a Barcellona e ci presenterà il suo nuovo disco, jazz e canzone d'autore. Ma poi, insomma, ci saranno tanti ospiti e tante sorprese. www.contrabanda.org per ascoltarci in streaming all over the world, in podcast scaricabile dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org e vi ricordo anche che ci trovate su Facebook come Zibaldone Radio Contrabanda. Banzo, tocca a te ricordare le parole di quel santo varon, il primo sindaco socialista di Madrid, ossia Enrique Tierno Galván.
La puntata di oggi è stata un canile, per quella di venerdì accettiamo suggerimenti sull'animale protagonista.
Grazie a Enrique Tierno Galván e alle sue frasi mitiche, a colocaros que es viernes por la noche, l'idraulico aulico, musica per bambini, il suo nuovo album intitolato Capolavoro. Eccola qui.
Qual peccato ho già io commesso per tal supplizio attrarre lo scarico incasato? I tubi che degocciano, giungerà uno valoroso condottiero per li miei condotti.
Signora, giungo con gli arnesi sul cavallo cortese, gira tubi e chiave inglese. Non ho una tuta, ma una ferrea armatura. Premura è compagna di ventura di colui che è tutto stura. Da quando aulico l'idraulico ti aggiusta il tubo, aulico l'idraulico con chiave scudo.
Buon cavaliere dello scarico, trasparente lo fognario mio presente, fa niente se le scuro il mio futuro per un conto impantinente,
ingente.
Aulico l'idraulico mi aggiusta il tubo, aulico l'idraulico.
Buona donna, pagherete con il cuore, è l'onore dello vostro buon signore, che pagò in meno. Aulico l'idraulico, ti aggiusta il tubo, aulico l'idraulico, con chiave scuda. Soglia chiudo.